Buongiorno a tutti. Con noi oggi Marina Daverio, docente di scuola superiore, grande conoscitrice della lingua francese e della montagna. Ciao Marina.
Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marina ha appena dato alle stampe il suo secondo libro, E se ci salvassero gli animali? 125 pagine illustrate da Sara Marino per le edizioni Macchione. Questo secondo libro, che è stato presentato in anteprima a Casciago a Villa Castelbarco sabato scorso, è la sua opera seconda dopo il successo di pubblico, ma anche di critica, del primo, intitolato Nella luce delle Dolomiti, fiabe per tutte le età, che ha vinto il premio internazionale Michelangelo Buonarroti 2016 per la narrativa ragazzi. Allora, ti faccio subito una domanda. Il tuo nuovo libro non contiene più una serie di racconti in forma di favola, ma una storia vera e propria con un fil rouge che lega tutti i capitoli. Allora, ci racconti un po' cosa troveranno i lettori nel tuo nuovo libro, ma soprattutto da cosa ci devono salvare gli animali?
Ecco, in effetti è proprio vero, c'è un filo rosso che lega tutti i capitoli e anzi dirò di più, come si suggerisce nella parte finale del volume, leggendo uno dopo l'altro i titoli delle storie, si ricava una sorta di vademecum molto particolare, del quale però non vi anticipo nulla per non togliervi, diciamo così, l'effetto sorpresa. Del resto, già Gianni Rodari ce lo insegnava nella sua Grammatica della Fantasia, cioè se una parola viene gettata nella mente, essa scomporta come un sasso gettato nello stagno, il quale crea cerchi concentrici sempre più ampi. Quindi da una parola ne deriva un'altra, da un'idea ne deriva un'altra, si crea quel filo rosso di cui parlavamo. Dunque, l'elemento comune che diciamo, emerge già ad una prima lettura è la presenza del cagnolino Napò, che era già protagonista di una delle fiabe del mio primo libro, unitamente al suo padrone Charles, che è italo-francese, e a tanti altri amici animali e non, e questi amici variano seconda degli luoghi, degli ambienti, delle situazioni coinvolte, vive tante avventure all'insegna dell'ecosostenibile, dell'ecosostenibilità. In effetti, possiamo dire così che Napo porta avanti una vera e propria missione, la quale gli è stata affidata dalla regina dei Fanes. I Fanes sono quel mitico popolo presente nella mitologia ladina che, secondo tale mitologia, popolava alcune zone delle Dolomiti. E si tratta in sostanza di portare avanti un progetto sotto varie forme finalizzato alla salvezza del pianeta. Quindi, per ricollegarci alla tua domanda, da che cosa ci devono salvare gli animali? Dalla, come dire, fine del pianeta e in un certo senso alla lunga anche dalla nostra possibile estinzione. Infatti, Napo lotta con i suoi amici per un mondo, possiamo dire, pulito, migliore, in cui il rispetto dell'ambiente, ma anche i grandi valori universali che tutti dobbiamo condividere, non siano solo delle belle parole, ma una realtà concreta, possiamo dire così, al centro dell'attenzione. Quindi questo libro è diverso dal precedente nel senso che permette, attraverso una storia unica che si sviluppa in varie vicende ambientate in vari luoghi, di viaggiare tra realtà e fantasia. I luoghi coinvolti sono tanti. Innanzitutto le Dolomiti, ovviamente, da cui prende origine la storia. Ma poi abbiamo molte località della nostra zona, ma anche ad esempio della Valle d'Aosta, della Savoia, ci sono riferimenti alla Campania, all'Umbria, alla Toscana, si arriva addirittura all'Africa col Togo. Magari è interessante sapere che per quanto concerne la nostra zona sono coinvolti il Sacromonte con le cappelle, il Campo dei Fiori con l'Osservatorio Astronomico, il Grand Hotel e il percorso che porta al Forte Dorino. Inoltre abbiamo il Lago di Varese e la Palude Brabbia, il Bosco Incantato di Cerro di Caldana, Luino e il bellissimo Giro del Sole di Agra. Nel corso di questo viaggio, seguendo in compagnia di Napo e dei suoi amici, in sostanza, in modo leggero, piacevole, ma direi nello stesso tempo documentato, il lettore adulto o appunto il ragazzino fa la conoscenza di temi, figure, progetti, piccoli o grandi, che in qualche modo hanno a che fare con l'ecosostenibilità. Compaiono anche delle figure significative, ad esempio per la nostra zona Salvatore Furia, Renato Gottuso, oppure ad esempio, piace citare Ezio Franceschini, il famoso rettore dell'Università Cattolica di Milano, che aveva un feeling straordinario con gli animali e che scrisse quel bellissimo libro che è La valle più bella del mondo. Tra gli scrittori è presente anche Mauro Corona, con la sua innovativa biblioteca di montagna creata presso la Malgarin Bianco ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, Dino Buzzati con la foresta di Somadida e non solo. E in generale tutte queste persone, famose o meno, sono definite nel libro Giusti, in quanto cosa fanno? Portano avanti, unitamente agli animali, la missione, diciamo, di salvare il pianeta. Poi numerosissime sono le associazioni, gli enti, i progetti che vengono nominati. Per la nostra zona, ad esempio, si parla di UNESCO, del corridoio ecologico in Subrico, e di tutte le associazioni che in qualche modo ruotano intorno all'osservatorio, alla Palude Brabbia, insomma, che ho menzionato prima. Inoltre direi che questo libro, appunto, l'avrete già capito, punta a ancorarsi, diciamo così, nell'attualità. E mi piace anche segnalare che è in perfetta sintonia con il Giubileo della Terra, che è stato indetto all'inizio del mese di settembre dal Papa, e che continuerà fino al 4 ottobre, nonché si sposa perfettamente col Festival dello Sviluppo Sostenibile, che attualmente è in corso fino all'8 ottobre, è un festival online molto interessante, dove si cerca di fare capire quello che appunto vi voglio fare comprendere attraverso la leggerezza delle favole, delle storie presenti nel mio libro, ovvero che lo sviluppo sostenibile non riguarda solo, per così dire, la pulizia dell'ambiente, gettare o meno le lattine in un prato, ma riguarda, è un discorso globale che coinvolge l'aspetto sociale, economico e i diritti umani in tutta la loro, possiamo dire, complessità. Quindi questo libro, l'avrete già capito, offre diversi livelli di lettura e per di più offre anche la possibilità, nelle ultime pagine, che sono state lasciate volutamente bianche, di al lettore ovviamente, di scrivere o disegnare. Quindi possiamo dire che questo libro si può anche costruire tutti insieme, perché ogni volta che, grazie all'interesse e alla partecipazione del lettore, si riapre il libro, si disegna o si scrive, si dà nuova vita ai personaggi, le storie narrate e anche alle problematiche che adesso sono sottese.
Quindi un progetto e un programma veramente impegnativo, che tu sei riuscita a sbriciolare in questo racconto che è veramente bello e veramente godibile e che, come dicevi, può essere letto a diversi livelli. Quindi è indirizzato senz'altro ai ragazzini, ai bambini, ma anche ai genitori che lo leggeranno ai loro piccolini, ma anche ai giovani, insomma agli adulti, che magari si possono rendere conto in maniera così un po' evocativa, un po' fantasiosa, delle problematiche che abbiamo in campo oggi, che sono veramente importanti. Allora ci riposiamo un attimo sentendoci una canzone e riprenderemo tra pochissimo la nostra chiacchierata.
Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore. Sì, tutto è possibile. essere un mondo migliore. Sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare il mondo migliore, il mondo migliore.
Eccoci insieme a Marina D'Averio, come avevamo detto, stiamo parlando del suo secondo libro, E se ci salvassero gli animali. Marina ci ha raccontato di questo progetto che pian pianino, attraverso lo svolgersi della storia, il protagonista, che è il cagnolino Napò, porta avanti grazie a tantissimi amici, sia nel mondo animale che nel mondo umano, che incontra durante il suo viaggio. Ascolta Marina, ma come ti è venuta l'ispirazione di questo libro e come mai hai scelto gli animali come protagonisti?
Come al solito, come è accaduto nel caso del primo volume, posso dire che mi ha ispirato la natura, quindi le sue meraviglie, i suoi segreti, ma purtroppo anche i suoi problemi, a partire dall'ambiente dolomitico. In effetti il cagnolino Napò decide, viene detto nella parte introduttiva del testo, di raccontare le sue avventure perché è stato colpito, come il padrone, dalla notizia della tempesta Vaia, che ricorderete è quella purtroppo famosa tempesta che, diciamo, 2 anni fa, nel mese di ottobre, ha devastato molte zone delle Dolomiti, cambiando completamente l'assetto, diciamo, di alcuni boschi. E quindi tra origine dal mio interesse per le Dolomiti, dall'amore per questa terra, ma poi man mano scrivendo mi sono resa conto, o meglio, possiamo dire che progressivamente è cresciuta in me la volontà di coinvolgere ambienti, personaggi, temi, progetti diversi anche da quelli, diciamo, che hanno a che fare in qualche modo con l'ambiente dolomitico, perché il mio scopo era lanciare un messaggio il più possibile universale. In effetti Napò dice molto chiaramente nell'introduzione che bisogna fare presto e farlo subito, perché se vogliamo salvare il pianeta, noi stessi e anche la nostra salute. E purtroppo, se pensiamo anche alla pandemia che è in corso, non rimane altro da dire che è una sorta di altro tassello, elemento a sostegno della tesi sostenuta dal cagnolino Napò. E accanto a questi elementi mi hanno ovviamente ispirato gli autori, grandi favolisti del passato, ma anche, diciamo, moderni. Ad esempio Luis Sepúlveda, con la sua storia di una gabbianella e del gatto che la insegnò a volare. E come tutti sanno, in questo testo, come nel mio, la fantasia, la realtà, le problematiche ecologiche, i grandi valori procedono di vari passi. Poi c'è Buzzati, ad esempio, col suo Segreto del Bosco Vecchio, O Mauro Corona con le storie del vostro antico, altri testi, Rodari con le favole al telefono. Comunque, effettivamente gli animali nel testo sono dei protagonisti. E perché ho scelto una Pooh? Innanzitutto perché mi piacciono molti cani e mi attirava l'idea di dare di nuovo vita a questo simpaticissimo cagnolino che rappresenta nel mio primo libro. Per di più, una Po è un cagnolino italo-francese come il suo padrone, e questo mi permetteva anche di mettere in contatto due ambienti, due culture, appunto quella italiana e quella francese, che io amo moltissimo e alle quali sono legata anche per la mia attività, diciamo così, di insegnamento. Poi, essendo una Po un cane, è ovvio che dovesse innanzitutto interagire con degli altri animali, a partire dalla marmotta Pallino, che è già presente già nel primo libro. E poi man mano con tanti altri, così chi leggerà il volume imparerà a conoscere, ad esempio, il camoscio natalino, o Zirlo il beccafico, il pipistrello Billo, la cagnolina Lulù, la vitellina Guendalina, il bruchetto francese Smeraldina e tanti altri personaggi. E direi anche che in verità a fianco degli animali noi troviamo anche degli elementi naturali particolari, come ad esempio due venti, Stormo e Sibilo Tonante, e addirittura degli edifici dei musei, come il Museo delle Alpi del Forte di Bardi in Valle d'Aosta. Parallelamente a tutto ciò, e anche delle piante, ad esempio il Ginkgo biloba oppure il Pinocembo, che hanno un ruolo fondamentale. Parallelamente a tutto ciò, e naturalmente in perfetta interazione, si sviluppano le vicende agli uomini, relative agli uomini, quindi le vicende di Charles, dei suoi amici Gennaro, Marica, Blandine e di tanti altri. Quindi possiamo dire che nel libro sicuramente giocano un ruolo fondamentale gli animali, ma accanto loro ci sono tante altre figure. Sicuramente agli animali, come accade nella favola classica, diciamo così, è attribuito, direi, il merito di veicolare attraverso quello che fanno, dicono, messaggi che possono essere magari risultare un po' noiosi o poco graditi al lettore, oppure magari di difficile comprensione se messi in campo in altro modo. Questo elemento è presente anche, diciamo, è sotteso, è anche l'idea che ha ispirato l'autrice della prefazione del testo, Maria Teresa Zanola dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente del Consiglio Europeo per le Lingue, la quale ha deciso di scrivere una prefazione innovativa rivolgendosi con una sorta di lettera aperta a Napo. Lo scopo, insomma, è quello di raggiungere i lettori più giovani, inducendoli a riflettere su aspetti che magari presentati in altra maniera, magari appunto trascurerebbero. Un po' come Lucrezio, il grande poeta latino, suggeriva di fare con la filosofia, infatti, come sappiamo, decise di ricorrere alla poesia per scrivere il suo Rerum Natura, il suo De Rerum Natura.
Quindi la tua conoscenza della letteratura ti ha aiutato in questo senso a trasferire, diciamo, nel mondo animale una serie di problematiche, anche tenendo presente degli esempi, quelli che tu citavi, che sono proprio della letteratura classica. Ecco, per questo che quando io parlavo del pubblico a cui è rivolto il libro, parlavo dei bambini, parlavo dei ragazzini, ma parlavo anche degli adulti, perché comunque sia, secondo me, la realtà raccontata in modo di favola è sempre piacevole da leggere, anche per gli adulti, perché attraverso la fantasia si stempera un po' quella che è la drammaticità, invece, in realtà viva. Sei d'accordo? Allora, parliamo delle tavole, delle illustrazioni, che sono veramente bellissime. Ripetiamo, l'illustratrice è Sara Marino, che è una ragazza abbastanza giovane. Ecco, che importanza, che ruolo hanno, che importanza hanno queste illustrazioni che devo dirvi, purtroppo non possiamo farvele vedere. Sono tavole a tutta pagina e sono davvero, davvero suggestive.
Sì, in effetti sono effettivamente molto suggestive. Sara Marino, che purtroppo oggi non ha potuto intervenire, ma che saluto, che salutiamo, anzi, mi ha confidato di aver accettato proprio di illustrare il volume perché è stata mossa, colpita, diciamo, dall'unione presente nel libro tra la fantasia e la documentazione minuziosa riguardo alla flora, alla fauna presente, diciamo così, nei vari ambienti. Quindi era stata colpita dalle scenari naturalistici man mano entrano in campo. Lei sostiene, io concordo con lei, che in Italia non solo abbiamo tante meraviglie, ma a volte ce ne dimentichiamo, e farle conoscere agli altri, ai più piccoli, ma non solo, serve a far scoprire, riscoprire, o addirittura proprio conoscere ex novo, diciamo, lati del nostro paese che potrebbero essere appunto non noti a molti, e soprattutto creare empatia, diciamo, interesse nei confronti di ecosistemi fondamentali che magari rischierebbero in caso contrario di essere messi da parte. E il suo scopo è quello di mettere in luce, possiamo così dire, la vita nascosta della natura, che è senz'altro piccola, ma molto molto importante, in modo che i lettori non si dimenticano mai di essa. E io direi che ci è riuscita egregiamente, perché è proprio riuscita a rendere più vivi e veri i personaggi che, sono sicura, a partire da Napo vi conquisteranno. E quindi queste illustrazioni non sono secondarie, ma nel libro ovviamente, ma giocano un ruolo paritetico, potremmo dire così, affiancano in maniera egregia la parola scritta, veicolano a loro volta temi, problemi, messaggi, e poi, come ho già detto prima, è possibile in qualche modo dialogare anche con queste illustrazioni nelle pagine finali bianche del libro di cui ho parlato prima, dove appunto si può scrivere o disegnare liberamente.
Quindi un libro fatto dall'autore, dal disegnatore, meglio, dall'autrice, dalla disegnatrice e anche dai lettori, che speriamo non siano tanti. Seconda pausa musicale, poi riprendiamo con l'ultima parte della nostra chiacchierata.
Me die.
Siamo sempre a colloquio con Marina D'Averio, stiamo parlando del suo ultimo libro, E se ci salvassero gli animali, un libro a formato, diciamo, quadernone, ecco, un bel libro con delle bellissime illustrazioni di cui abbiamo appena parlato. E ti faccio una, cioè, ti chiedo una riflessione in questo senso. Ho letto che tra i titoli, un titolo di un capitolo che mi ha incuriosito: Natura è arte, verità e libertà. Sì. Spiegaci.
Sì, questo è il capitolo dedicato al Sacro Monte, diciamo così. Natura e arte, verità e libertà, perché attraverso, diciamo, la storia possiamo anticipare che il cagnolino Napò effettua una sorta di dialogo, ecco, con l'asinello presente nel famoso dipinto di Guttuso, no? La fuga in Egitto.
Ah, sì, sì, sì.
Emerge chiaramente, e quindi in maniera appunto molto, come dire, simpatica, leggera, ecco, come dicevo prima, emerge chiaramente il fatto che il legame tra la natura e arte, e l'arte, è molto forte. Cioè, se pensiamo alla motivazione che ha determinato, come dire, il fatto che il Sacro Monte col Viale delle Cappelle sia entrato nel patrimonio UNESCO, è proprio, se l'andiamo a leggere, la motivazione è legata alla particolare simbiosi, diciamo così, che si viene a creare tra la natura e l'arte, appunto, le cappelle, e come dire, l'ambiente circostante, i laghi, le visioni particolari, ecco, che si possono avere. Quindi natura e arte per questo motivo, ma in fondo la natura è anche arte, nel senso che, come si vede anche in altre storie del libro, esistono dei capolavori naturali che non sono da meno dei capolavori artistici, diciamo così, realizzati dall'uomo. E verità e libertà perché, come dire, questo si riferisce in particolare a quello che era lo scopo di Guttuso dipingendo la fuga in Egitto. Cioè, Guttuso era senz'altro un uomo libero che ha voluto porre, diciamo, al centro dell'attenzione attraverso la sua opera chi ha problemi, cioè potremmo dire i profughi di ogni tempo e di ogni luogo, che appunto ci chiedono, ci interrogano e ci chiedono in qualche modo, diciamo così, un aiuto. A proposito di ciò, posso anche dire che in questa storia sono anche presenti dei riferimenti, non a caso, al Sacro Monte di Orta, che, come penso tutti sapranno, è come dire, dedicato a Francesco d'Assisi, un ecologista, potremmo definirlo così, ante litteram, per il quale appunto vale lo stesso slogan: natura e arte, verità e libertà. Ci sono anche riferimenti alla Verna, addirittura nel libro al bosco di San Francesco che si trova ad Assisi, e al Terzo Paradiso, che è una, come dire, un esempio di arte realizzato attraverso la natura, perché abbiamo alcune filare di olivi posti a cerchio, cioè concentrici, che permettono, attraversandoli, di provare delle sensazioni e delle emozioni particolari. Questo bosco non a caso è tutelato dal FAI. Quindi verità e libertà, perché bisogna sempre dire il vero, diciamo così, essere liberi di dirlo e veicolare messaggi opportuni e sostenere grandi valori, come per esempio nel caso di Guttuso la solidarietà. Natura e arte per i motivi di cui ho parlato prima, e anche perché in fondo tutti gli amici che popolano il Sacro Monte, che entrano in campo al di là dell'asinello nella storia, diranno che attraverso tutto quello che è sostenuto dagli amici del Sacro Monte e dall'UNESCO, loro vogliono contribuire al progetto di Napò, che appunto è quello di fare cogliere anche a tutti, aprire gli occhi a tutti sulla bellezza della natura, dell'arte e delle loro interrelazioni, perché ci sono, come si dice nella storia, persone che magari amano l'arte ma amano poco la natura, o viceversa. E quindi, come dire, Napò vuole, e i personaggi coinvolti nella storia del Sacro Monte vogliono che tutti si rendano conto, aprono gli occhi, cioè cosa possono fare in generale gli animali? Lo chiede per esempio Bobo, che è il cane di un pastore in una storia presente nel primo libro. Bobo si chiede: ma cosa non possiamo fare noi? In primo luogo, dice la Po, anche delle cose molto semplici: richiamare l'attenzione sulle cose, per esempio, che non vanno, abbaiando, nel caso di cani, no? Richiamare l'attenzione dei padroni su un elemento che non va. Non so, per esempio, come accade in una storia ambientata in riva al lago di Annecy, evitare il padrone a raccogliere una cartaccia che si trova, diciamo, per terra e a gettarla nel cestino. È dalle piccole cose, come si dice nel libro, che si costruisce un grande mare. E quindi, per essere ecosostenibili, dobbiamo partire innanzitutto dal nostro piccolo, da ciò che ci circonda, per poi arrivare a realizzare i grandi, grandissimi progetti. Non a caso, nella parte finale del libro, è nominata anche Greta Thunberg, e comunque si invitano esplicitamente ragazzi giovani a impegnarsi tutti nelle forme che preferiscono e desiderano per la tutela dell'ambiente e del mondo in tutti gli aspetti possibili e immaginabili.
Quindi piccoli passi, piccoli gesti che ciascuno di noi può fare senza grossi problemi, spendendo quel giusto di energie per salvaguardare un tesoro che è nelle nostre mani e che rischiamo di perdere. Uno dei primi gesti da fare, secondo me, è acquistare il tuo libro per divertirci e anche per imparare qualche cosa. Allora, dici dove possiamo trovarlo e se appunto io penso che tu abbia in mente di fare qualche incontro, qualche presentazione qui nel Varesotto, come era stato per il primo libro. Ti ricordo che abbiamo 2 minuti ancora di chiacchierata.
Sicuramente il libro si può acquistare attraverso i soliti, ormai consolidati, canali di diffusione e di spedizione che sono presenti in internet. Poi è attualmente in progressiva distribuzione in tutte le librerie di Varese e in alcuni punti vendita di Varese, della provincia e di altre zone d'Italia. E naturalmente, dopo questa bella presentazione che è stata effettuata nella splendida Villa Castelbarco Urbani di Casciago, sede del Comune, adesso faranno seguito altre presentazioni. Anzi, invito chiunque a contattarmi attraverso le mie pagine pubbliche Facebook e Instagram. Io sono disponibile ovviamente a venire a presentare il volume sia in biblioteche che scuole, a svolgere lavori con i ragazzi. Questo mi gratificherebbe moltissimo. Sicuramente ne metteremo in campo altre presentazioni, però adesso ci siamo focalizzati appunto sulla prima. Ringrazio anche l'amministrazione comunale di Casciago, perché non è facile in questo momento, in questo periodo, ottenere, visto la pandemia in corso, di poter presentare in presenza un volume.
Certo, questo è stato veramente una bella occasione, anche magari per salutarci, insomma. Vi ricordo che il libro che abbiamo presentato oggi si chiama E se ci salvassero gli animali? Ricordo che l'autrice con cui abbiamo chiacchierato oggi, Marina D'Averio, anzi la professoressa Marina D'Averio, le pagine illustrate da Sara Marino, le edizioni Macchione. Marina, io ti ringrazio tantissimo, grazie a tutti gli ascoltatori. E noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo, alla stessa ora, sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Grazie a Vladimir per la sua presenza indispensabile, sempre in regia. Ciao a tutti.
E io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori.